Un saluto a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio, anche oggi Cinema dal Mondo, la rubrica dove vi dà una leggera infarinatura sui vari paesi del mondo o la maggior parte. Purtroppo alcuni paesi, come abbiamo già visto, non sono tanto reperibili a livello di info. Io cerco sempre di darvi una piccola nozione di, appunto, di cinema per quanto riguarda quel paese. Purtroppo molte cose o sono cambiate o non sono riuscito a recuperare, purtroppo le riviste non danno giustamente, anche da un punto di vista, lo spazio necessario a tutti i paesi, se no verrebbe ogni mese una puntata, una rivista di tipo 300 pagine, 400, quindi il costo sarebbe abbastanza elevato, visto che già adesso aumentano. Non vorrei arrivare a pagare una rivista, per esempio, come Movie o come Notturno, non vorrei pagarla 200 euro. Quindi diciamo che internet in questo senso da alcuni vantaggi. Allora, subito dopo questa rubrica, stavo pensando di fare altre due rubriche del cinema, una per quanto riguarda i registi, magari quelli un po' più importanti, quella italiani, prima di tutto quella italiani, poi vediamo il resto, anche perché alcuni non è che ho visto tutti i loro film. E poi un'altra rubrica dedicata appunto ai film in pillole. Quindi magari io prendo due o tre film, magari inizialmente di quelli che ho nella mia collezione, e ne parlo a cuore aperto, dico un po' quello che penso di questi film, brevemente la trama. Quindi non so adesso come chiamarlo, probabilmente spicchi di cinema o non lo so, spicchi di film, un qualcosa del genere. Quindi cercherò di fare delle puntate, magari anche un po' più corte, perché poi dipende un po' dal film, perché alcuni film effettivamente non c'hanno tanto da dire, altri invece c'hanno un po' più da dire. E quindi spero che vi piacerà questa rubrica, visto che qua Cinema dal Mondo secondo me sta per finire, non ci saranno tante puntate ancora, perché siamo alla Svezia, ci sono ancora una decina di puntate, forse una quindicina, forse a esagerare. Poi abbiamo un podcast dove appunto parlo a cuore aperto della mia passione del cinema, quindi un po' per farvi partecipi, giustamente, e quindi poi andiamo verso la fine di questa rubrica. Detto quello, oggi invece andiamo a parlare della Svezia, un cinema molto importante, terra natia di Bergman, uno dei più grandi registi che abbiamo avuto la fortuna di conoscere noi che amiamo il cinema. È stato anche un grande drammaturgo molto importante, è stato un grande dell'epoca, influente. I suoi film sono veramente di una meditazione profonda, di una costruzione profonda, tratti anche un po' pesanti a tratti, ma fondamentalmente dei grandi film. Comunque, partiamo. Il cinema svedese salì alla ribalta internazionale nel 1911. Durante il decennio successivo vennero prodotti molti film muti, ovviamente, perché qua siamo ancora nel cinema muto, perché il cinema audio venne nel 29, 30, chi un po' dopo, chi un po' prima. Comunque si dice 1929, 1930, magari i primi proprio audio. Quindi, ed erano degli adattamenti di storie di vari scrittori. Ovviamente iniziò nel 24 esserci, per esempio, Greta Garbo, che è stata una grandissima attrice, una delle più grandi attrici, secondo me, del cinema. Aveva tutto un suo charme molto particolare. Quindi lei, per esempio, venne valorizzata in questo film, che ovviamente credo che sia scritto in lingua svedese, che si chiama appunto La saga di Gösta Berling, che è del 24, appunto, film del 24, c'era Greta Garbo. Quindi molti di questi film ebbero degli impatti molto significativi sui vari registi tedeschi del muto e alle prime opere sonore, in gran parte perché la Germania rimase tagliata fuori dalle influenze francesi, britanniche e americane durante la prima guerra mondiale. Quindi tutti i muti svedesi erano fonte di ispirazione per i registi tedeschi del muto, che abbiamo già visto quando abbiamo fatto la puntata sulla Germania. Ne ho parlato anche dei movimenti cinematografici locali e ho fatto quella puntata abbastanza anche un po' più dettagliata e quindi vennero influenzati dagli svedesi. L'espansione globale degli Stati Uniti dopo la prima guerra mondiale ha avuto le sue conseguenze nelle dinamiche del cinema e ha cambiato le precedenti condizioni di mercato favorevoli che hanno beneficiato le esportazioni cinematografiche svedesi in Europa. Durante la guerra, Hollywood non solo è stata in grado di conquistare il suo mercato interno, ma anche è riuscita a aumentare le sue esportazioni verso i paesi europei, che hanno prodotto meno film durante la guerra. La neutralità della Svezia avrebbe potuto tradursi nelle fortificazioni della sua industria cinematografica, che in una certa misura era vera dal momento che la sua produzione crebbe relativamente durante questo periodo. Ma la sua quota di mercato diminuì drasticamente. Mentre nel 1913, l'ultimo anno prima della guerra, la quota americana in Svezia era 4% circa, nel 19 era dell'80%. Quindi abbiamo visto lo sviluppo degli Stati Uniti a livello anche cinematografico, era abbastanza in espansione e la guerra influenzò tantissimo questa cosa e l'abbiamo anche visto. Abbiamo una, come si può dire? Un valore molto importante. Mentre nel 1913, come abbiamo visto, la Svezia, oltre al fatto che era neutra, poteva aiutarla a crescere ancora dal punto di vista cinematografico, a livello proprio di vendite, eccetera, eccetera, in realtà abbiamo visto che è crollata a causa dell'espansione, quindi delle esportazioni americane. Nel 19 vediamo che sono l'80%, a differenza di qualche anno prima che invece era il 4%. Prendetevi un po' questo tempo per riflettere, per pensare a quanto si sia espansa l'industria di Hollywood. Ora possiamo tornare alla Svezia. Di fronte alla crescita esponenziale dei film statunitensi e al suo dominio nazionale e internazionale, la produzione cinematografica svedese ha operato come home base, si sentì il dovere di adottare le proprie strategie di mercato al nuovo contesto per riconquistare rilevanza. L'ordine del giorno era quello di fermare quello che veniva definito il rischio di diventare non solo il paese, ma l'intero continente, una colonia dell'America del cinema. Io invece toglierei proprio la parte una colonia del cinema e metterei una colonia d'America, perché l'Europa, ora non voglio creare polemica perché tanto non è questo l'ambito, però io toglierei quel del cinema perché in realtà è colonia dell'America, appunto, però. Facciamo finta di niente. Venne fatto nel 19 un modello di coproduzione con altre società cinematografiche europee. Queste sono una delle prime mosse che tentano di fare, però creò questo paradosso che caratterizzò il tentativo di consolidare una nazione, quindi un cinema nazionale e uno transnazionale. La difficoltà di delimitare come inizia e finisce la produzione non è l'unica restrizione che rende questi quadri teorici potenzialmente problematici, ma molteplici discorsi che ogni film esprime rafforzano la complessità e una presunta proprietà dell'espressione culturale. Quindi ci sono delle difficoltà, ad esempio non si capisce cosa deve fare uno, cosa deve fare l'altro, e crea dei paradossi. Ovviamente i discorsi che fanno i film, magari anche culturalmente diversi, quindi magari, che ne so, per esempio, non voglio, l'Italia fa un film dove ci inserisce alcune cose culturali e fa una coproduzione, che ne so, con l'India, tanto per dirne uno, e vanno a cozzare i messaggi culturali, quindi e questo già è un problema anche delle coproduzioni, infatti qua viene detto. Per rendere i film svedesi più attraenti per il pubblico, la sfida era il mantenimento della loro specificità. Storie con un background basato sulla letteratura, sulla campagna nordica, era uno dei marchi di fabbrica nazionali, con alcuni aspetti che hanno reso Hollywood di successo, come un ritmo narrativo agile. Quindi un'altra cosa che tentano di fare, per rendere un po' più al pubblico, è mischiare la parte nazionale, tra virgolette, quindi la campagna nordica, la neve, il freddo, tutto quello che caratterizza il nord, tra virgolette, con alcuni elementi di Hollywood, come il ritmo narrativo più alto, più agile, che poi Non era sempre così, perché alcuni film di Hollywood non è che sono belli, eh. Cioè, alcuni sono un po' noiosi. Però sostanzialmente si prendono alcune cose buone di qua, alcune cose buone di là e si tenta di impacchettare il film. Le nuove dinamiche di mercato hanno stabilito nuove diverse espressioni estetiche per il cinema svedese e le sue narrazioni hanno espresso la dualità tra cosmopolismo e patrimonio svedese. I film come Ragazzi in croce del 26, ad esempio, rappresenta la convergenza di queste diverse prospettive con un ritratto di Stoccolma urbana in un contrasto con la campagna e il desiderio della protagonista di diventare una donna indipendente, ma anche di essere riconosciuta dal tradizionalismo svedese. I tentativi di costruire un cinema nazionale in grado di essere universalmente sono stati una risposta al dominio hollywoodiano, che alla fine è la conseguenza del consolidamento della supremazia economica degli Stati Uniti. Quindi hanno dovuto far questo solamente per una risposta, non perché loro in realtà, secondo me, ci credevano sul serio. Tutti i film europei non sono stati in grado di sviluppare la stessa capacità di escalation, nella produzione e nell'esportazione. La tendenza capitalista a costruire monopoli e concentrare la ricchezza si estende anche al cinema. Entro il fine del 2020, sì, del 2020, scusate, del 1920, tutti i principali esportatori statunitensi avevano uffici in Svezia. Vabbè, tant'è vero che alcuni registi, e anche Greta Garbo, quindi attori, si trasferirono negli Stati Uniti per lavorare con la MGM, che era appunto la Metro-Goldwyn-Mayer Studios, che è quella con Leone, fa quella lì, no? Tipo, tanto per dire. E portarono l'influenza svedese a Hollywood. La partenza lasciò un vuoto al cinema svedese, che successivamente entrò in crisi finanziaria. Entrambi, in seguito tornarono in Svizzera. Eh sì, Svizzera, in Svezia. Oh, ma oggi non so leggere. Vabbè, questo non lo taglio, il bello della diretta, no? Ma Stiller morì poco dopo, mentre, vabbè, Stoistrom, credo di averlo detto bene, spero, tornò al lavoro teatrale per la maggior parte del resto della sua carriera. L'avvento del film parlante all'inizio degli anni 30, nel 1930, portò una stabilizzazione finanziaria per il cinema svedese, ma l'industria sacrificò le ambizioni artistiche internazionali per questo successo finanziario. Emersero alcune commedie provinciali create per il mercato locale. Poi abbiamo la Seconda Guerra Mondiale, che ovviamente ha guadagnato molto la Svezia, anche dal punto di vista proprio di registi come Hesse, Ekman e altri. E qua andiamo al dopoguerra. L'influente regista Bergman è salita alla ribalta negli anni 50 dopo aver iniziato a fare film a metà degli anni 40. Il suo film del 55, Sorrisi di una notte d'estate, lo portò all'attenzione internazionale. Un anno dopo realizzò uno dei film più famosi, che è Il Settimo Sigillo. Non posso che commentare questo film dicendo che è uno dei più belli che abbia mai visto. Vi consiglio tantissimo di vederlo. Ovviamente non è che lo devo io parlare di Bergman, perché secondo me c'è veramente tantissimo da dire di lui, e è anche quasi limitante secondo me concentrarci solo sul Settimo Sigillo. Io poi non, tutti non li ho visti, li sto recuperando piano piano. È molto limitante, bisognerebbe fare una puntata di un'ora solo per parlarne. Comunque, Bergman vinse l'Oscar per il miglior film straniero per 2 anni consecutivi con The Virgin Springs e anche con Attraverso un vetro oscuro in italiano. Ha vinto nuovamente il premio nell'83 per il dramma familiare Alexander e Fanny, che ho recuperato, veramente molto bello. Premio come miglior film nel 73 venne nominato per questo film che si chiama Gridi e Sussurri, la storia di due sorelle che vivono sul letto di morte della loro terza sorella. Entrambe temono che possa morire, ma sperano che lo faccia. Ha perso contro la stangata, anche se non è stato nominato nella categoria lingua straniera, vabbè, nomination come miglior regista. Lavorando a stretto contatto con Bergman, anche Steve Nyquist ha avuto un grande impatto negli aspetti visivi del cinema svedese. Quindi, ovviamente, poi sono fatti valere tutti gli altri. Altri registi degni di nota è Bo Widerberg, col suo film La fine del corvo del 63, L'uomo sul tetto. Sono dei classici, vengono considerati. Io forse ho visto una forse l'ho visto La fine del corvo, non ne sono sicuro. Nel 60 Bergman vide uno spettacolo di varietà di un duo comico e disse: ci sono due ragazzi divertenti più a Groenland, perché non lasci che facciano loro un film? E quindi c'era questo duo che si chiama Hasse e Tag, credo. Quindi lui aveva visto questi qua e gli aveva dato un film. E poi questo ci fa partire al cinema contemporaneo. Ovviamente ce ne sono tanti altri, vengono nominati tantissimi. Lucas Modison, come Shimmy Love, genere commedia, per esempio, che nacque appunto la commedia. Alcuni sono stati anche dei videomaker qui che hanno fatto dei video degli ABBA, per esempio, Les Hanstorm. Quindi ci sono stati un sacco. Tra l'altro, giovani registi come Heath Trom, anche una commedia vampiresca ha fatto. Film romantici, quindi arrivano anche quelli, arrivano gli horror. Tra l'altro, questo tema anche dei vampiri, anche lì continua questo genere e non sono male perché ho visto dei thriller anche molto carini del noir, quindi è un genere di cinema particolare. Ovviamente c'è anche questo Swedish Film Institute che è stato fondato nel 63 per sostenere e sviluppare l'industria svedese, sostiene il cinema svedese e assegna sovvenzioni per la produzione, la distribuzione e la proiezione pubblica di film svedesi nel loro paese d'origine. Ovviamente ha anche una delle premiazioni che si chiama Guld Beige Awards, che premiano i migliori film svedesi, eccetera, eccetera. Il governo svedese e le società televisive sono in parte dell'accordo, i proprietari cinematografici finanziano il Film Institute e quindi indirettamente la produzione cinematografica. Con un ritmo di circa 20 film all'anno, l'industria svedese è alla pari con altri paesi del Nord Europa. Nel comune di Trollhättan, spero di averlo detto bene, ma sicuramente ho sbagliato, c'è un impianto di produzione cinematografica noto come Trollywood. Dio. I film girati li includono Shammy Love, Dancing in the Dark e Dogville. Dogville non è malissimo, e Dancing in the Dark, che praticamente c'è Bjork, che è questa operaia che soffre di una malattia, mi sembra agli occhi, eccetera, eccetera. Di Lars von Trier, che secondo me è un regista pazzesco, anche se secondo me non è capito da tutti, secondo me, in certe. E anche Dogville comunque è Trollywood è se semplicemente, quindi andiamo a vedere, è il nome informale di un impianto di produzione in questo comune dove sono stati girati appunto Dancing in the Dark, Manderley, Dogville, eccetera, eccetera. Quindi, ovviamente, Lars von Trier, io apprezzo abbastanza. Non è, sono un grande fan di lui, però ha dei film incredibili. Ha fatto dei film pazzeschi. Forse non è capito, secondo me, da tutti. Infatti, a molti non piace. Ha un stile un po' scrittura, magari. Cose estetiche, magari. Io mi ricordo che molta gente si lamentava anche di Nymphomaniac. Ma scusate, ma l'avete visto almeno prima di dire questa cosa. Evidentemente non piacevano. Ovviamente io ho adorato tantissimo Melancolia. E lo so che magari a molti non piace, io l'ho adorato. Per tutto perché c'era Kirsten Dunst, io la adoro tantissimo, è una delle mie attrici preferite, ma poi è un film bello, veramente, Melancolia. È un film un po' pesante, de devo dire la verità, però ha quel qualcosa che non lo so, che adori, perché è un film che è da capire, c'ha quei risvolti un po' così, ma io fondamentalmente l'ho apprezzato tantissimo. Antichrist anche un altro bel film che io ho apprezzato un sacco. Anche lì, boh, secondo me non l'hanno capito tutti, secondo me. Infatti io tendo tantissimo a consigliarlo, anche se io in realtà consiglio più Più melancolia, esattamente, però anche Dancing in the Dark a me è piaciuto, comunque devo dire la verità. Dogville anche, ho apprezzato anche quello, però il mio preferito di lui è sicuramente Melancolia. Ripeto, infatti quando poi l'avevo comprato, non l'ho visto da tantissimo, l'ho visto da poco, non lo conoscevo sto film, è mia colpa, mia grandissima colpa. E mi avevano detto, ma guarda che è lento, cioè come se lento volesse dire brutto, ma in realtà è sì, lento chiaramente, però ha quel qualcosa che ti interessa, secondo me, ha quel qualcosa che ti attira veramente un viaggio, secondo me anche un po' onirico con certi versi, e poi veramente una bravura degli attori. Questa era la Svezia, signori, mi sono un po' divulgato, mi sono un po' stato un po' tedioso su lui verso la fine, ma perché ho apprezzato tantissimo questi film che ha fatto. E quindi io spero che vi sia stata di compagnia questa puntata. Fatemi sapere nel caso tramite social. Anche qua ho visto anche su Spotify che incredibilmente si possono lasciare boh, i sondaggi, le domande. Se avete qualche appunto, magari fateci sapere su Elisi Podcast, magari come Instagram. Oppure nel mio personale anche pensieri oltre la barriera, che è l'altro, quello mio personale. Fatemici sapere o fatemi sapere che cosa ne avete pensato, se volete magari qualche argomento maggiore. Detto quello, vi do appuntamento alla prossima. Ciao!